Vannino Chiti, il nostro primo ospite, ben trovato, con queste parole di saggezza, non so quanto condivise, ma insomma, iniziamo la nostra trasmissione. Lo abbiamo ricordato spesso, lei è stato presidente della Regione Toscana, ha avuto delle importanti responsabilità a livello nazionale, al Senato.
Vicepresidente del Senato.
Infatti. Però siamo costretti a iniziare con lei, con le polemiche fortissime che continuano ormai da qualche giorno in relazione a Ischia, si è detto un disastro annunciato.
Di Falco ha detto che si è dovuto dimettere perché è stato calciato praticamente dal Movimento 5 Stelle proprio perché lui pose questo problema a Conte e ai 5 Stelle sul dissesto
ecco, investe diciamo i 5 Stelle, ma non solo, trasversalmente tutti i partiti. Ovviamente abbiamo sentito la sparata, diciamo, del ministro Pichetto, sindaci da arrestare e bufera, anche Salvini lo accusa. Ecco, io vorrei chiedere a Vannino Chiti, che ringraziamo e salutiamo, la sua esperienza di amministratore, prima regionale, locale, poi nazionale, rispetto a questo tema così complicato, perché le competenze sono diffuse, qualcuno dice sbriciolate, e quindi addirittura per buttare giù una casa occorrono finanziamenti che mancano perché i comuni non c'hanno i soldi, buttare giù una casa abusiva naturalmente. Ecco, Presidente Vannino Chiti.
Intanto buongiorno, grazie per questa occasione di incontro con voi e con chi vi segue. Io penso intanto una cosa: quando c'è un disastro e quando ci sono i morti, bisognerebbe prima avere un momento di unità per affrontare la situazione. E poi le polemiche, le responsabilità e anche l'assunzione di misure che ci siano realmente e non si spengano quando si spengono i riflettori sarebbe la strada giusta. Ciò detto, le responsabilità sono tante. In Italia ci sono stati condoni da Andreotti ai governi Berlusconi al governo Conte Salvini, diverse tra loro, ma sono stati tutti condoni, sono un atteggiamento negativo. Nella mia esperienza in Parlamento, sia il governo, ma soprattutto quando ero appunto al Senato, vicepresidente del Senato, ci sono state tante volte tentativi che allora erano stati respinti o bloccati di condoni portati da parlamentari di varie, soprattutto del Mezzogiorno, devo dire, ma insomma di varie zone. Bisogna vedere quali sono le responsabilità. Appunto, ci sono quelle della politica a tutti i livelli, ci sono quelle delle amministrazioni, ci sono anche quelle dei cittadini che a volte non si rendono conto che difendere una casa che è pericolante e che è abusiva porta poi a queste situazioni. Bisogna che la cura del territorio, la sicurezza del territorio sia sentito come un bene da tutti, non quando succedono le disgrazie. Naturalmente mi rendo anche conto che una persona che ha costruito con grande sforzo, sacrificio e non ha soldi una casa abusiva ha bisogno di aiuto per trasferirsi, un po' trasferirsi la casa abbattuta e lui in mezzo alla strada. Non si parla più di case popolari. Forse sarebbe anche il caso di parlare in certe situazioni di case popolari fatte in luoghi sicuri. Nella mia esperienza, noi in Toscana prendemmo un provvedimento negli anni 90, quindi sono quasi 30 anni, per allontanare ancora rispetto al fatto che già erano non a ridosso dei fiumi, ma i fiumi erano cambiati, cambiava la manutenzione, allontanare ancora nei piani regolatori il vincolo della costruzione, più lontani dai fiumi. In secondo luogo facemmo degli interventi con i governi di allora, quelli che si chiamavano accordi di programma, poi sono stati messi in un cassetto, quando le cose funzionano si buttano via. Era la scelta, io insistetti anche a livello nazionale perché ci fosse, che ogni anno per almeno 5 anni, una continuità di una legislatura, chiunque governasse, lo Stato nazionale mettesse nel bilancio con le regioni una cifra, il 50% degli interventi per la difesa del suolo, il 30% le regioni e il 20% tra comuni e province, avere un programma che si snodava per mettere in sicurezza il territorio e per fare le manutenzioni. È questo che bisogna fare, bisogna, perché è il territorio italiano che è delicato, che ha bisogno di questa serie di interventi.
Tra l'altro una percentuale importante del territorio italiano, perché uno potrebbe dire vabbè, ma Ischia è una situazione particolarissima, in realtà...
Vorrei tornare sul discorso Ischia... del condono, scusa Vannino, 26.000 domande di condono, uguale molti voti probabili, no? Perché 26.000
sono... Quindi c'è anche consenso politico che arriva in quella maniera.
Sì, appunto, e così arriva anche un consenso politico per noi in modo distorto e che poi produce vittime e disastri. Ma come dicevate, sì, è il territorio italiano, cioè c'è bisogno questo territorio di una politica complessiva, di messa in sicurezza, e per farlo ci vogliono programmi che hanno una continuità con apporto di tutti. Bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali, certo, utilizzando bene le risorse. Secondo aspetto, venne fuori quando ci fu la sciagura, perché era già dentro il cambiamento climatico, a Forno Volasco e a Cardoso. Non c'è più la manutenzione perché le persone sono cambiate, i lavori sono cambiati, le zone di montagna sono state abbandonate.
Certo.
Allora bisogna sostenere cooperative o imprese che hanno come fulcro della loro attività la messa in sicurezza anche dei fossi, dei boschi, e bisogna che su questo che ci sia una continuità, altrimenti facciamo le lacrime di coccodrillo tutte le volte che c'è una sciagura e poi continua come prima.
Senta, vorrei chiederle, ma secondo lei, visto che purtroppo queste situazioni sono sempre più frequenti, questo consentirà magari di mettere queste situazioni e queste, come dire, queste necessità con un'alta priorità, tra le priorità del governo, delle amministrazioni regionali e locali? È ottimista sostanzialmente che queste cose che ci sta dicendo verranno... prego.
Allora no, sarei ottimista se ci fosse già questa consapevolezza tra i cittadini, e non sempre c'è. Cioè, se nei cittadini, tutti noi, scatta il fatto che la messa in sicurezza del territorio è un bene e bisogna farlo, e per farlo oltretutto dà anche occupazione, e oltre a queste cose che abbiamo detto, come si fa la manutenzione, come si fa l'intervento sui fiumi, come si revisionano i piani regolatori, come si fanno i piani urbanistici delle città, come si salvaguarda il verde o si cambia il verde, non si abbatte, come non si costruisce consumo di territorio ma si ristruttura le case che ci sono, scatta questo, sono ottimista. Ma poi vedo dati del PNRR, il piano che abbiamo concordato con l'Europa, colpiscono due dati. Il primo, la difesa del territorio e la transizione ecologica non è così forte come sarebbe stato necessario. Il secondo, doveva essere speso fino a... parliamo di soldi che ci sono, non di soldi che mancano. Entro il 31 dicembre dovevano essere spesi 42 miliardi di euro. Il ministro Fitto ha detto in questi giorni che bene va se ne spenderanno 21. Ma allora, se ci sono soldi e neanche riusciamo a spenderli, quelli ottenuti dall'Europa come una concessione, non ci paghiamo una metà di questi 200 miliardi di euro non ci paghiamo niente, sono dati affidati all'Italia per la ripresa, e su altri un tasso basso. Se continuiamo, come è stato per i fondi europei, a non spendere bene, anzi a non spendere neanche i soldi che abbiamo, come possiamo costruirci un futuro giusto? È a questo che la politica deve rispondere, compreso il governo in carica.
Va bene, allora io direi a questo punto mettiamo un brano di musica.
Ricordo un esempio che...
Per tirarci su, per darci un po' d'ottimismo, è necessario.
Ricordo un esempio che ho vissuto con la mobilità elettrica. Noi in Europa c'erano 8 miliardi, noi avevamo contribuito per 800 milioni, ne abbiamo spesi 200 milioni, roba da pazzi.
Sì, è tutto così, noi probabilmente...
Noi facciamo troppi progetti piccoli che non seguiamo, invece di fare il coraggio di scegliere alcuni grandi progetti che cambiano la vita delle persone e il futuro del paese, e su questi concentrarsi. Spesso è questo anche che succede, oltre che all'efficienza delle pubbliche amministrazioni e tutto il resto.
Vannino Chiti, ci risentiamo dopo un brano. che ha un titolo che forse potrebbe anche essere interessante per le nostre riflessioni. Mano ferma, ce lo propone Alex, naturalmente mano ferma sulle cose che contano, non su altre storie, insomma. Allora, ci ascoltiamo Alex su RWS.
Stare dentro i margini non mi viene bene, però magari insieme non mi fai vedere l'ora di cadere sulla schiena, così da ricordarmi ancora che tu ci sei per me, perché ho la mano ferma. Accendiamo un fuoco, anche se adesso piove. Se vuoi te lo ripeto ancora, magari chi lo sa si avvera. Quando chiudo gli occhi sogno che tu ci sei per me, perché ho la mano ferma.
Mano ferma su RWS, torniamo a parlare con Vannino Chiti, presidente Vannino Chiti. Ecco, ci siamo lasciati prima con questa polemica che continua in furia, chissà, forse per diversi giorni continueremo a parlarne, poi improvvisamente sparisce dall'orizzonte. Questo è un poco il problema anche dell'informazione, direi. Prendiamo a questo punto in considerazione notizie che vengono dall'estero, però prima di farlo, io so, presidente, che lei è stato di recente in Sud America, addirittura, se non sbaglio, vero? Ci vuole, non sì, per sì, farci sì. I fatti suoi, per carità, ma insomma, giusto per capire un poco.
È geloso, è curioso. No, ci voleva andare.
Effettivamente.
Non gliel'hanno permesso.
Per ora non ho le risorse. Comunque, presidente, cosa ha fatto di bello?
Era dopo tanti anni, perché c'ero stato quando ero sindaco di Pistoia e varie volte quando ero presidente della regione con delegazioni ufficiali, per andarci da privato per rivedere zone e soprattutto vederne altre. Mi hanno colpito due cose. Va bene, in Sud America sta vincendo normalmente la sinistra, cioè questo fenomeno che è molto diverso da quello che sta succedendo in Europa. Ci sono però fortissime disuguaglianze, squilibri economici, e c'è una contrapposizione sinistra-destra molto forte, il che diciamo inquieta, perché io penso che un paese... a me fa piacere se vince la sinistra, ma credo che sia anche giusto che chiunque vinca poi ci sia un clima di dialogo e di confronto che non spezzi i paesi, che faccia affrontare le grandi questioni. E poi una esperienza molto bella: a Buenos Aires ho incontrato i cittadini, diciamo i toscani che stanno ormai stabilmente, sono cittadini dell'Argentina. Li ho invitati, ci siamo visti e poi mi hanno offerto, e l'ho accettato volentieri, di fare un incontro da remoto con il computer di uno di loro, e quindi ho parlato con dei responsabili di comites o di associazioni toscane all'estero, dell'America Latina, non solo l'Argentina, Mendoza o Buenos Aires o altre città, Rosario, ma anche di Montevideo, di Caracas, Venezuela, quella situazione che c'è. E mi ha fatto piacere perché si ricordavano dopo quasi 20 anni delle esperienze che avevamo fatto, dei rapporti con l'Italia, con la Toscana.
Ma ce l'hanno ancora? Molto bello. Ce l'hanno ancora, ci aspirata queste persone? No, immagino di no.
Ci aspirata no, perché spesso sono nate là, ma certo, diciamo fanno una grandissima e preziosa attività. Un'attività che per esempio dimostra di insegnamento dell'italiano a chi lo vuole imparare, non solo ai discendenti della Toscana, penso un po' lo fanno loro in rapporto con le università, le scuole. Sono molto orgogliosi di quando hanno ottenuto il diritto di voto i loro genitori in questo paese. Ora alcuni di loro sono, diciamo, nipoti o figli di quelli che io avevo incontrato, c'erano gli uni e gli altri, sono anche dei ragazzi giovani, quindi si mantiene questo impegno. E insomma penso che ci dicano due cose: uno, che noi non siamo stati capaci di tenere presente una storia dell'emigrazione che ha riguardato l'Italia e di cosa si è voluto dire per questi nostri migranti il processo di integrazione in altri paesi. Ci servirebbe oggi, che noi conosciamo anche un fenomeno di emigrazione di giovani, non dimentichiamolo, ma anche di immigrazione di nuovi italiani che dobbiamo integrare e inserire. E il secondo aspetto, una grande potenzialità dell'Italia. Noi siamo 60 milioni in Italia e siamo quanti? 140, 150 e più all'estero. Una comunità di italiani e di persone che non sono italiane ma sono appassionate della cultura italiana, della lingua, aiuterebbe anche l'economia, un grande commonwealth, non dico politico, ma culturale ed economico. E sono le nostre trascuratezze che questi ci ricordano e che noi mettiamo da parte.
Allora, siamo in conclusione.
È vero,
Claudio,
Mannino, che molti delle persone che hai incontrato tifano Fiorentina e qualcuno pistoiese?
Vabbè, insomma.
Fiorentina sì, pistoiese non ne ho trovati, Claudio.
Allora, naturalmente avremmo voluto anche commentare con lei delle notizie che giungono dall'Ucraina, ovviamente, ma avremo occasione, altre occasioni, e magari anche con lei. Vedo comunque, ecco, lo segnalo per gli ascoltatori, c'è un articolo oggi sul Corriere: Mosca contro le parole del Papa, dunque anche la mediazione vaticana sembra scontrarsi con una realtà di fortissima polarizzazione, e la guerra dunque si annuncia lunga.
Sì, però,
una battuta.
Sì, una battuta, appunto. Io sono d'accordo con il Papa, cioè chiedere il cessate il fuoco e la pace, che è urgente e che è già tardi, e non significa non vedere però chi è che ha aggredito e chi è stato aggredito. La Russia di Putin che ha aggredito il popolo ucraino, che è stato aggredito. Dopodiché è necessario il cessate il fuoco, una trattativa di pace per dare una soluzione giusta, ma partendo dalla verità.
Certo. Vannino Chiti, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia.
Riavremo Vannino il 13, martedì 13 di nuovo con noi.
Benissimo, grazie. Allora, a presto, a risentirci.
A presto, grazie a voi.